Allora, 18 e 37 minuti primi, venerdì 29 marzo 2019, torna la teologia estrema delle ore di religione, come più o meno ogni venerdì a quest'ora. Allora, sono successe diverse cose nel corso di queste due settimane che non ci siamo sentiti. La settimana scorsa siamo andati in replica. Allora, intanto è arrivato Xi Jinping a Roma e questo, diciamo, ci interessa perché pare che ci sia stato quasi un la possibilità di un incontro ai massimi livelli fra il Papa e Xi Jinping. Poi non c'è stato, ovviamente le notizie sono abbastanza rimasticate per quanto ci riguarda, diciamo, purtroppo, però ecco.
Le diplomazie erano al lavoro.
Eh sì, e c'è stato un invito ufficiale a Parolin, se non vado errato, insomma a qualcuno di questi di altissimo livello per andare a
tanto
Pechino.
Xi Jinping, Parolin,
esatto,
è meglio mandare uno.
Poi i veneti con la Cina hanno sempre avuto una certa relazione da Marco Polo ad oggi e quindi quello però è invito ufficiale, insomma, quindi
sì,
non
sono un conto, cioè quello sono è la diplomazia, appunto, il capo di stato. Nel caso specifico Bergoglio sarebbe il capo di stato, non è che lo chiama in quanto,
certo,
vescovo di Roma, ma come capo di stato, che chiaramente il doppio, diciamo,
la doppia funzione,
cioè traspare come sempre oggi più che mai, quando, visto che insomma quello staterello gli serve proprio per comunque operare.
Pur
anche
piccolo, ma ha la sua enorme valenza.
Ma il territorio conta, perché il popolo sta sparso ovunque.
Sì.
Diciamo che è il più grande, diciamo, è il più piccolo stato del mondo, notoriamente, fatto di una popolazione, sono tutti migranti.
Certo.
Che stanno tutti fuori.
Di nativi ce ne sono pochissimi, insomma,
credo neanche 2000, se non
sì,
vado
qualcuno.
Nativi poi no, in teoria.
Beh, magari qualcuno che è nato.
Beh, nel senso, lo stato italiano non si riproduce, tanto per così.
Certo.
Ricordare anche questo convegno,
questo allegro convegno.
Allegro convegno del XII secolo, che, insomma, è un documentario da BBC sul XII secolo, se io l'ho presa così.
Beh sì, se senti tutto, sì, metti le affermazioni una dopo l'altra
è meglio che drammatizziamo,
sì, appunto,
è agghiacciante. Insomma, vabbè, comunque, insomma, ecco, parlano di alcune cose sulla demografia, no? Le mamme, bisogna fare i bambini, queste ciance così un po' non sono neanche definibili.
No, perché poi un tempo non c'erano questi problemi, per cui è vero che è XII secolo, però nel XII secolo non ci si stava lì a dire dobbiamo fare figli, perché se no
assolutamente nessuno
era un problema che non ci si poneva.
Ma
no,
assolutamente, ma fino
all'altro ieri. Anzi, la questione era opposta.
No, il povero Malthus faceva dei calcoli su un mondo che era completamente, diciamo, proprio fantascienza.
Fuori controllo.
Beh, in realtà lui fa dei calcoli non a caso su ambiti, diciamo, di spazi molto ristretti, no? Cioè lui dice in un'area di un tot quanta terra è, capito? Perché non considera
quanto serve.
Esatto. Allora, diciamo, dice se c'è poca terra, c'è tanta acqua, i calcoli erano molto inquietanti.
Eh sì, oltre una certa soia i bambini
però
muoiono,
oggi, appunto,
perché
i demografi proprio su Malthus, che non è un ciarlatano, attenzione, è una figura, cioè una persona seria che ha fatto degli studi come tutti quelli che nel passato si sono cimentati gettando le basi poi per le
scienze. Quello è il primo, diciamo,
esatto,
è il fondatore della demografia.
Come tutti ha, diciamo, i problemi del contesto, lo sguardo, le determinate,
poi anche lì c'è limiti, anche, c'è, no? L'immigrato irlandese cattolico che fa,
esatto,
un sacco di figli,
esatto,
e poi certe questioni tornano sempre.
Comunque, insomma, c'erano delle considerazioni diverse, diciamo, da quelle di oggi. Però ecco, lo staterello vaticano è infertile dalle origini come staterello, quindi è
nasce infertile,
sì. Poi c'ha il fondatore che c'ha un menage à trois, perché i genitori, sta famiglia naturale, insomma, c'è un menage à trois di, diciamo, di uno dei tre della,
che è
così, della famiglia
piuttosto
evanescente, il tutto con una fecondazione artificiale molto misteriosa, per via auricolare, almeno tutto il Medioevo le venivano.
Però anche questo non era un problema.
No,
cioè, è stato accettato tranquillamente per secoli.
Che qualcuno non l'ha fatto veramente.
Esatto.
Allora lì, no, era
sono
magia.
Rimasti, però cioè, fino appunto all'Ottocento, certo, non ci si stava.
Non dicevano, capito?
A rompere le scatole su tutto questo.
E vabbè, quindi insomma, questo era per
chiosare.
Chiosiamo. E a proposito di chiose, poi c'è anche la questione dell'osservatore romano, da cui si è dimessa tutte. Diciamo Lucetta Scarafia, che era
il 90%. Si sono dimesse
con la Scarafia direttora. Esatto.
La Scarafia, che era la responsabile del mensile, diciamo così, dell'inserto femminile dell'Osservatore Romano, ma anche se detta così forse non rende bene l'idea. E un'operazione piuttosto complessa e problematica per un giornale come l'Osservatore Romano, potete ben immaginare. Lei, fra l'altro, è un personaggio importante all'interno della teologia cattolica femminile.
Non è neanche una teologa, cioè il dibattito suo sulla questione della donna non è neanche, sempre usando le categorie, diciamo, di sinistra. Cioè, è una donna che opera all'interno operava come firma dell'Osservatore Romano e poi direttrice di questo mensile, che sono dei fogli interni mensili, che sono, diciamo, un po' approfondimenti così, e che era così nato in questa forma, gestita da un gruppo di donne, proprio in virtù di quelli che sono stati gli sviluppi degli ultimi anni sulla questione femminile, felpata ma per dare dei segnali.
Certo.
Quindi lei ha, appunto, diciamo, non è di sinistra, cioè non è una teologa radicale, perché ci sono le teologhe cattoliche radicali, quindi per esempio sulla questione, ad esempio, del sacerdozio femminile e anche sul celibato in generale, ovviamente, quindi maschile e femminile, per non parlare da questo, diciamo, delle suore o monache, insomma, fino al problema anche quello teologico, perché il femminismo radicale, nel senso dal punto di vista vaticano,
certo.
non
di questo parliamo,
viene giudicato,
parliamo.
Così e critica anche abbastanza aspramente la clausura, questo ambito, no? Ma con discorsi teologici, non
sì, e ci sono teologhe di clausura in tutto questo,
certamente. E poi dall'altra parte invece c'è tutto un mondo che però si va affievolendo, specialmente, diciamo, in quello che è lo scenario femminile. Lei, che sta in mezzo con diciamo una visione anche abbastanza tradizionale, però in realtà non lo è fino in fondo, perché una delle sue proposte più interessanti del dibattito che, diciamo, c'è stato attorno alla questione femminile è stata la richiesta di un cardinale donna. Qui dobbiamo spiegare, però, perché il cardinalato, che è una carica amministrativa, in realtà
non è detto che
non bisogna neanche essere sacerdote, diciamo,
esatto,
in teoria.
E in passato così è stato,
certo. E quindi, insomma, la porpora. A parte che è una cosa molto tarda, che non, insomma, questa struttura che deve, insomma, per esistere, anche, diciamo, i nostri ascoltatori ormai, almeno i famosi 22 fedeli, hanno imparato a ragionare e quindi conoscono bene un po' le dinamiche, sanno che prima di arrivare a crearsi una corte e un'amministrazione
ci vuole
dei secoli, insomma, per dargli quella struttura. Questi in particolare di cui parliamo noi sono post-tridentini, quindi sono l'assetto, diciamo, quello proprio che arriva dal concilio fino a quello di Trento.
Anche dal punto di vista dell'immagine, come
sì,
vediamo
sì, anche dal punto di vista
adesso
dell'immagine, sì, sono più o meno quelli, diciamo. Poi si vedono nei dipinti, anche se comunque i colori hanno radici più lontane, ma poi, diciamo, sono ben definiti. Perché il concilio di Trento, che è molto complesso, comunque ricodifica tutto, nel senso, dovendosi blindare, fa, diciamo, tutto quello
il
che
il pericolo era
perfino
grosso.
Chiaramente anche tutta una serie di regole, ovviamente, come dire, araldiche, se vogliamo, anche, insomma, ecco, in senso lato, no? Cioè di posizioni, dei ruoli, quindi una definizione, perché sta cambiando il mondo anche lì in quel momento,
e serve
quindi
un organigramma nuovo.
Quella è una controriforma, ma è anche una riforma, nel senso
c'è pure lì una lunga querella se sia una controriforma,
scaturisce, è contro il termine contro non è errato, perché scaturisce da una cosa che non avrebbero voluto,
o se è stato per loro se la sarebbero risparmiata,
almeno in un'altra forma. Però è anche una riforma, perché dovendosi confrontare fanno delle, cioè, scelte che sono anche moderne nel conservare, perché delle invenzioni che nascono dopo, tipo l'indice dei libri proibiti, che non è un prodotto di Trento, ma è un prodotto del clima di Trento. È una, diciamo, una reazione
alla presenza di libri proibiti.
Esattamente. Quindi è un problema che viene affrontato comunque in termini moderni. Dopo poi uno dice no o sì, e quelle sono le posizioni. Quindi questo è, diciamo. E quindi la Scarafia proponeva proprio l'idea di Puto di fare, ovviamente tu carinai donna,
certo,
se no, sì. In questo senso che è geniale, perché bypassa completamente tutto il dibattito sul celibato, il sacerdozio femminile, e viene data come un segnale in cui un ruolo, per esempio quello, cioè un cardinale donna che non è un vescovo, cioè, che però ha la funzione all'interno della gerarchia, e con la possibilità di occuparsi per esempio proprio delle donne, quindi una donna che si occupa interna alla Chiesa,
certo,
no? Quindi,
che però
che così ha a che fare con gli ordini femminili e tutto, e no, ma sarebbe un disastro.
No, a quel punto qualcuno potrebbe dirti: se sei cardinale sei eleggibile al soglio papale. Andando in punta di diritto, lo so che no, però
no, diciamo, perché sarebbe un cardinalato che non rientra, diciamo, nel fatto che quelli che per essere eleggibile devi essere comunque un vescovo, quindi
è un
grosso problema.
È un mattone,
certo, no, no, io volevo solo segnare, non vogliamo qui oggi risolvere volendo anche, no, ci farebbe piacere, se non altro per raccontarlo, noi facciamo cronaca, insomma,
che già abbiamo due papi,
esatto, poi... quindi ecco, sarebbe piacevole, così come proprio news.
Beh sì, uno sembra un news rilevante,
esatto, ma al di là del fatto che non avverrà certo in tempi brevi, l'idea, comunque la provocazione, perché era una provocazione, era abbastanza puntuale, perché cioè, molto complessa, ma come ho detto prima, diciamo, sorvolava, bypassava anzi
il problema del sacerdozio,
il problema del sacerdozio femminile, che, insomma, mentre invece sempre in questo ambito del dibattito le donne lì dentro stavano anche a testimoniare quello che nel sinodo, diciamo, che aveva discusso della famiglia, quindi anche il ruolo delle donne, che è stato molto, perché si parlava del diaconato femminile, e di cui noi abbiamo anche parlato,
sì, certo.
Ho spiegato anche come è possibile che la cosa abbia un pieno legittimità teologica, perché noi facciamo anche l'analisi dal loro punto di vista, perché certo. È chiaro che da un punto di vista storico è ovvio che non c'è alcun problema, insomma, le vestali erano sacerdoti femminili.
Stiamo parlando dell'VIII secolo anticristo.
Anche prima, così, insomma, così. Di donne che custodiscono un fuoco sacro, diciamo che
c'è ampia testimonianza.
Si suppone che siano anche, diciamo, indietro nel tempo, insomma, il bronzo e anche prima. Quindi certamente non è quello il problema. Quello che è il problema della questione femminile ovviamente deriva da, come dire, il maschilismo ontologico della Chiesa Cattolica, se non altro perché la grande domanda, no? Che, cioè, ci sono tante domande che forse molti si sono fatti, ma se le sono fatte talmente quando se le sono fatta questa domanda, talmente indietro nel tempo, che è molto infantile apparentemente, e uno non ci pensa più, anche se è una domanda difficile ovviamente nella sua proprio semplicità, come sono le domande infantili quando però colgono qualcosa di essenziale, cioè perché Dio manda un figlio e non una figlia.
Sì. Ovviamente. Visto che non mando un angelo, che notoriamente
vogliamo parlarne, o lasciamo il dubbio ai nostri ascoltatori? Ma ormai non c'è più gusto, perché quelli vanno a cercare, oddio, non è che sì, ci si trovano delle risposte, però insomma non è così chiaro, a parte che le prime due pagine sono risposte loro,
certo, vabbè, per forza
non trovate risposte. Scrivendo questa cosa trovate tutte le risposte che danno,
quelle ufficiali, e poi ci sta tutto un ampio dibattito dietro, che però insomma è più difficile da ripescare.
Allora, dal punto di vista storico non ha mandato nessuno Dio, ma c'è un profeta maschio, perché i maschi erano
i profeti.
Diciamo, gli profeti sono sempre stati, perché tutto il mondo antico è fatto così, e ovunque, mondo antico quello nostro, no, non in assoluto, ricordiamolo, anzi stiamo parlando comunque di una matrice ebraica, che è quella originaria, e questo era un ebreo, e, diciamo, le donne nell'ebraismo in quell'epoca in particolare non erano proprio, come dire, al centro dell'attenzione dei quadri di potere,
dirigenti.
Insomma, esatto, anzi tutt'altro, la donna era proprio quello di cui si discute a Verona, ma era normale perché 2000 anni fa, diciamo,
la situazione era quella.
E questo che loro vogliono è quello, insomma, perché poi ha retto sostanzialmente così per un periodo appunto
piuttosto lungo,
fino a ieri, come modello. Poi anche lì ci sono degli aggiustamenti, per esempio quando parlano di matrimonio, il matrimonio, quello di cui parlano, non ha nulla a che vedere, perché non esisteva proprio, quindi fino a, diciamo, il concilio lateranense mi sembra viene regolamentato, ma siamo nel tardo medioevo,
è un processo, passano secoli e secoli prima che si arrivi a una...
del XV-XIV secolo, insomma, quando si comincia a delineare quello che viene, diciamo, discusso, no? Questo matrimonio indissolubile in questa forma. Quindi non certamente c'è, diciamo, c'è una, ma c'è un rito, diciamo, in tutte le culture consolidamento delle relazioni, ma non in quella forma. Quindi anche questo è molto molto, è anche perché è tutto relegato al modello, poi, insomma, del diritto romano, che si adatta in quello che diventa poi il diritto italiano, insomma, giustiniano. È un processo che però rimane, appunto, a lungo vigente, per cui, per esempio, anche questo. Ma al di là di questo, c'è il figlio, perché quello non è un figlio, lo diventa dopo morto,
certo, lì per lì è uno
dei profeti, tanti morti, e non poteva essere maschio nella religione e nell'ebraismo,
nel luogo e nel tempo,
esattamente. E che lui avesse delle donne da seguaci era anche, diciamo, abbastanza coerente con la visione che lui aveva di tipo apocalittico, e che quindi, proprio in vista di una fine dei tempi, reclutare gli ultimi, quindi i bambini,
anche le donne,
e le donne che sono proprio, erano gli ultimi degli ultimi, come proprio figure sociali, al di là dei poveri, ma proprio bambini e donne che erano, insomma, i piccoli, i famosi bambini, sì, parvoli, venite parvolo. E quindi, diciamo, lui, questo Yeshua, cioè recluta, perché proprio sono oggetto di una dichiarazione, cioè sta finendo il mondo, anche questa distinzione così non ha più senso. Quindi anche, proprio, soprattutto queste figure, anzi, sono di insegnamento proprio, no? Nella purezza del bambino, quindi... tanto per ricordare che comunque chiunque dà scandalo a un bambino è meglio che si metta una macina al collo e si getti, diciamo, nel fiume. Pensate,
queste parole, diciamo, chiarissime.
Ci sono oggi alcune decine di migliaia di sacerdoti che, insomma, con delle macine al collo dovrebbero
almeno,
sì, ma sai, abbiamo sempre ricordato che queste parole sono a liberissima interpretazione,
certo,
e quindi diventa maschio dopo che questo povero ebreo, che non c'entra niente con quello che viene detto dopo, piano piano, da Paolo in poi, si consolida questa figura, e che, come abbiamo sempre notato, a cascata si trascina la povera madre, perché va disumanizzato, certo, sia lui che lei. E da qui c'è, diciamo, allora la spiegazione del perché è maschio, è perché è patriarcale e maschilista nel senso ontologico, non in senso moderno, cioè sceglie proprio di essere così, la tradizione religiosa, perché quella cultura che la esprime precedentemente già è strutturata su un'organizzazione maschile, tribale, che precede anche la Torah come la conosciamo, quella del IV secolo, insomma, strutturata, e poi ovviamente il dibattito che c'è dopo fino a Yeshua. La risposta teologica è ovviamente capziosa, perché non è una risposta, nel senso che, se non consideriamo quello che ho detto, che è di tipo storico, bisogna accettare l'idea che, appunto, Dio sia quello di cui parla la teologia, che è quindi asessuato, anche se è maschile. Linguisticamente c'è il problema della traduzione, no? Gli ebrei, cioè, a un certo punto cominciano a stare attenti a pronunciarlo, proprio, certo, proprio per evitare di porsi la domanda di chi stiamo parlando, no? E quindi questa figura non è, diciamo, sessuata. Certo, la tendenza all'antropomorfizzazione precede qualunque tipo di teologia, perché è quella profonda, arcaica, che risale ai Sapiens di decine di migliaia di anni prima, quando si cominciano a delineare nella mente delle figure così nel cielo, anche già nei cacciatori e raccoglitori, che comunque i fulmini, il sole, la luna più che altro, perché il sole è più legato, cioè, certamente, ma molto più legato ai grandi cicli stagionali, quindi l'agricoltura, mentre la luna segna dei tempi più stretti, 28 giorni, ed è il primo calendario, e anche serve a parte che illumina, e quindi di notte si può muovere, mentre senza luna no.
È un grosso
nel
problema.
Nel buio totale la luna piena è come un faro, diciamo, di Cinecittà, mentre se è buio totale è buio totale, e questo è stato fino a 150 anni fa, per cui tutto il mondo era buio, a parte i fuochi, che non, insomma, non è che illuminino
granché.
E quindi c'è questi, diciamo, si delineano queste figure che sono, diciamo, però ecco, in termini di oggetti dell'universo sacro, cioè dell'immaginario sacro dell'uomo, dell'umanità antica, abbiamo, non so, cito quella più nota perché è stata anche addirittura, come dire, è comparsa in varie, come un oggetto, la Venere di Willendorf, che è una donnona, insomma,
quella col pancione,
il tettone, no? Mi sembra un po' una figura felliniana molto, no? Giustamente.
Vedi però le relazioni fra l'oggi e 10.000 anni fa.
Certo, la tabaccaia
di Amarcord.
Di Amarcord, insomma, queste donne prosperose. Perché, diciamo, anche la fertilità, cioè l'allattamento, no? Hanno un grosso significato, certo. Certamente. Quindi molte figure femminili, mentre la figura più antica maschile è una statuina trovata in Germania, mi sembra, in Germania attuale.
Sì, all'epoca, diciamo, all'epoca non ci prestavano attenzione, era una enorme foresta nera.
Ed è un omino con la testa di puma, di leone di montagna, perché c'erano anche qui in Europa, non dimentichiamo, e quindi non un cinocefalo, perché i cinocefali vengono del Medioevo, ma che sono dei umani con la faccia di cane, ma più o meno simile, invece, diciamo, da felino. E queste sono le due più antiche
rappresentazioni
antropomorfe di divinità. Questa è la Venere di Willendorf, che non è effettivamente come una donna reale, ma è una donna astratta, una femminilità astratta che rappresenta, appunto, sicuramente qualcosa a che fare con la fertilità e quindi la maternità, la creazione della vita in qualche modo, ma sempre cautela, perché queste parole per noi hanno un significato completamente diverso da quello che poteva significare in quell'epoca, diciamo, un parto, e che comunque era importante, ma in un modo totalmente diverso, se non altro per il numero proprio dei parti e quindi per
le difficoltà
enormi, il fatto che molti e molte non ce la facevano, e quindi aveva tutta un'altra dimensione già nel mondo romano, che è molto avanzato rispetto a questo. Le divinità femminili, la divinità femminile in particolare, diciamo, legata alla maternità, quindi le donne che non riuscivano ad avere bambini andavano, facevano offerte nel santuario. Ci sono testimonianze degli ex voto già pre, come dire, quelli nostri, perché gli svoto sono, diciamo, sempre traghettati e finiscono dentro il cristianesimo, perché sono quelli che noi chiamiamo PGR, no? Per grazia ricevuta.
Hanno origine da lì.
Sì, qui ce ne sono nei muri di Roma, sopravvivono in certi angoli di Roma, ce n'è uno a Casa Albertone, insomma, sul muro
all'angolo con la Prenestina,
molto molto grosso. Quello è proprio un classico. Qui anche c'è un
di fronte al ministro della pubblica istruzione,
sì, pure sulle mura qui
Aureliane.
Qui c'è una zona, dipende, cioè, o ci sono delle madonne generalmente, perché è la figura
è un femminile più importante, esatto. Per l'appunto.
E lei diventa quello che abbiamo sempre detto, instandosi proprio su queste, ecco perché la maternità, insomma, qualunque pittura, questa madre col bambino, insomma, fino alla Virgo Lactans, che c'è un dipinto quasi scandaloso, diciamo.
Eh sì. E c'è quella che allatta la madonna.
Certamente, proprio.
E si può ritrarre?
Alla fine sì, ma non ce ne sono tante, diciamo, certo, tutto non si fa più. Comunque, questo sì fa sì che loro se la cavano così. Se l'avesse fatto, se Dio si fosse fatto donna, ti rispondono, no? Avrebbe causato lo stesso problema, perché tu ti direi: perché non si è fatto uomo? E quindi è un argomento inutile, prendiamola così come viene, perché la volontà è stata questa.
Prendiamola con filosofia.
Hanno risolto, non rispondendo, accettano, diciamo, il dato. Perché non devo, non perché? Perché si accetta, perché non posso mettere in discussione il presupposto che è del tutto aleatorio, cioè, nel senso, questo Dio che sta così nel cielo, è diviso in tre, ma è anche contemporaneamente uno. Questo ci metteranno quasi 4 secoli massacrandosi per capirlo, e alla fine lo codificano in questo modo, e da lì non possono più tornare indietro. Allora ti dicono, ma intanto se era donna, dicevano, ah, ma perché non è uomo, quindi è inutile. E quindi usano l'argomento circolare per negare una risposta storica e mantenere quella teologica, che è possibile perché? Perché l'argomento circolare non prevede la critica del punto di partenza, che appunto è Dio.
Essendo circolare,
certo,
per forza di cose.
Sì, ma così funziona tutto, eh. Questo però è centrale perché è su se stesso. No? Quindi, cioè, è una tautologia su Dio stesso. Dopo, poi, se tu fissi Dio in questo modo, gli fai fare quello che vuoi, perché chiaramente è così. Allora tutto quello che, diciamo, accade nel divenire, tutti gli errori sono, sì, ma sono gli umani.
Che poi è anche vero.
Sì, certamente. Dire, diciamo,
quindi, difficile
da
torto.
Funziona fino a un certo punto, deve reggere il paletto. Che da mo' che invece si è
il paradigma iniziale.
Certo, è chiaro, questo è il problema. Dunque, la scarafia si inserisce all'interno di questa linea politica di Bergoglio sulle donne, che per quanto timida, cauta, felpata e a passi non direi neanche corti, ma millimetrici, prende atto di tutta una serie di cose, tra le cose più gravi che sono emerse da tempo, ma che finalmente adesso sono comunque sotto gli occhi di tutti, per chi vuole vedere, anche se, come vedremo, questo
non tutti vogliono
vedere.
Esatto.
Sia le violenze, quindi gli stupri,
le violenze
anche
dentro i conventi,
esatto, sulle monache, sulle suore, ma anche la schiavitù, perché sono delle serve che gratis lavorano in tutto il mondo. Poi sono la maggioranza, sono molte di più le donne degli uomini a livello di consacrati, le consacrate al monachesimo, sono monache, diciamo, mette anche suore, ma sono monache.
Però la definizione
sono
monache, diciamo,
sì, sono monache,
corretta,
perché, sì,
monache,
perché sono isolate, comunque non sono escluse, diciamo, non hanno, poi hanno avuto piccole, ma generalmente erano tenute abbastanza, erano macchine di produttive in senso ovviamente energetico, no, non oddio, di figli legittimi nei secoli dentro, cioè, i monasteri, una quantità incredibile, per non parlare di aborti anche procurati con metodi, tanto nelle mura si nascondeva tutto. Questo era a capo, diciamo, la priora, badessa,
che valutava la situazione,
tutte le situazioni, e come anche si sa da una certa letteratura e poi molti filmettini primi anni 70 che su questo, insomma, hanno molto intinto,
certo,
evocando metti lo diavolo tuo nello mio inferno, insomma, questi film alle donne, alle dame del castello piace fare solo quello, questi titoli
che
anni
prendevano
70.
Le mosse però
sì,
da,
ritino,
da
Boccaccio,
una letteratura,
sì,
ecco,
certo. No, ma attenzione, i titoli sono divertenti, surreali per l'epoca, oggi improponibili, certo, diciamo, però c'erano sempre degli spunti di sceneggiatura che sono fatte, attenzione, sono piccoli episodi non conosciuti, non insegnati, perché c'era una forte censura nelle scuole e anche, diciamo, ai primi gradini dell'università, insomma, dopo uno poteva frequentare degli iscritti, ma insomma era
meglio che venissero
letteratura minore,
esatto,
sì,
agli specialisti,
esatto, quindi insomma non ti fanno leggere alcune cose e non altre. Mentre invece c'è una vasta letteratura che veniva giudicata rancorosa perché magari protestante, accusata di essere protestante perché ce l'aveva con il clero, e quindi hanno liquidato tantissime delle cose come voci, come ma l'hanno messa in giro per screditare. No, non sono invenzioni, anzi, tutt'altro. E poi dall'altra parte non è che
le cose andassero molto meglio, infatti,
per altri versi. E quindi questa questione femminile è stata ora finalmente squadernata da un po' in queste forme pubbliche, e questo è molto fastidioso. Quindi c'è un conflitto dentro scusatemi, l'Osservatore Romano, il quotidiano, che è quello di cui stiamo parlando interno.
Cioè, quello di cui parliamo sempre.
Sì, però, cioè, tra lui e comunque un modello di riferimento che lui si è dato da dopo l'elezione, cioè lui rappresenta una linea e quell'altra, diciamo, precedente, la linea di resistenza, di conservazione
alla modernità,
esattamente, che invece si blocca di fronte a qualunque intervento e fa anche muro e opera anche per contrastare. Questo è proprio, qui parliamo di curia, cioè la corte proprio, no? L'apparato, che sono tutti uomini, i quali hanno un potere trasversale, hanno, diciamo, fatto pressioni laterali, perché loro sono, erano volute certamente, cioè non è che fai una cosa del genere se non c'è comunque l'osservatore romano, è del Papa,
di cui fra l'altro è cambiato da relativamente poco,
sì,
anche il direttore
Monda, sì, sì, che è un professore di religione delle medie, e prima c'era Jan,
non Boris,
no. E prima ancora, no, sì, non mi ricordo quello precedente, insomma, però che però invece era un ordinario di storia delle religioni, addirittura non mi ricordo, laici, sono questi, non sono, sono giornalisti,
certo.
E quindi, diciamo, la rimozione, non, cioè, no, scusate, non è stata una rimozione, si sono dimesse perché non si poteva intervenire ovviamente rimuovendole, anzi tutt'altro, ma sono state messe in una condizione, come avviene sempre in queste, diciamo, tra le sacre mura, quando diciamo qualcosa non funziona, si mette in condizione la situazione
di dire vabbè, o te ne vai,
o te ne vai, oppure non lavori, insomma, no? Per, diciamo, i cosiddetti bastoni fra le ruote, ma molto, anzi i pastorali tra le ruote, direi, perché visto l'ambiente più che, no? E questo ha poi, dopo un po' di logoramento e di percezione che c'era una volontà di supervisionare, no? Guidare in qualche modo queste donne che da sole non possono procedere, perché questa è diciamo, l'idea, no? No, non dell'osservatore, proprio l'idea
generale.
Quella di Verona, quella tradizionale, cioè la donna da sola non funziona. Non sono tanto lontani dal fatto che comunque la donna fino a un certo periodo non aveva un'anima piena.
E anche lì, fino a relativamente poco, appunto, tempo fa.
Quindi,
cioè, abbiamo fatto passi da gigante.
È incompleta, certo, la donna è incompleta. Non lo dicono più, ma non l'hanno mai smentito. Diciamo, fanno dei giri di parole, dicono che è importante, però non fanno niente proprio per modificare l'assetto, perché non hanno e non possono negare una tradizione ecclesiastica, cioè di magistero ecclesiastico, che è tutto quello che viene dopo i Vangeli, e per il cui diventa parte dell'essere cattolico. Non basta leggere i Vangeli e dirsi cristiano. Un cattolico deve accettare il magistero ecclesiastico, che è sotto l'autorità del vescovo di Roma, che è il Papa, diciamo. Tutto questo retrodatando all'esistenza di un Papa che non c'era. Quindi a posteriori si crea una linea falsa di continuità, da cui però a un certo punto, da quando lo dicono, poi si regolamenta in questo modo, quindi nell'Alto Medioevo, e fino ad oggi. Quindi quest'idea, diciamo, della donna in questo modo è molto indietro nel tempo, si consolida, l'idea che è incompleta e che per completarsi deve accoppiarsi in tutti i sensi, diciamo, nel senso così del unirsi a un uomo e poi anche fare i figli con questo uomo, e questa è la sua vera, diciamo,
missione.
È aberrante, è una visione veramente terrificante, che già era orribile ad alcune donne dell'epoca, che poi chiaramente andavano in deriva mistica, ma che erano che erano ribelli in qualche modo al tutte nobili, colte, perché non ti potevi, cioè non è che era contadina,
che se la contadina sentiva le voci comunque veniva bruciata,
esattamente, era una strega.
Anche la nobile, diciamo, era sempre molto a rischio,
che cosa, però la nobile se ha studiato sa anche che cosa può far dire a se stessa, certo. Insomma, poi non erano in malafede,
No, nel senso che pure Caterina da Siena, ecco, diciamo, qualche piccolo problemino ce l'ha avuto con le autorità dell'epoca, lei certo. Tanti altri,
Svedese. Sì.
Giovanna d'Arco, per dire.
Giovanna d'Arco, è un caso proprio particolarissimo, una figura anche difficile poi da capire, perché c'è tanta... C'è una stratificazione leggendaria
che è difficile poi
non si riesce a scrostare, esatto. Quindi comunque, insomma, la questione femminile è questa, e cioè la donna non è autonoma sostanzialmente, ma proprio ontologicamente, no? Perché altrimenti non ci sarebbero mai stati problemi fino a questo punto, tali che appunto una delle cose che diceva proprio la Sgraffia in una intervista era, qui ci sono dei cardinali che hanno l'attico da 300 metri quadri, c'hanno queste suore che gli fanno le schiave, pulizie, e queste mangiano separate. Cioè un cardinale non mangia neanche a tavola con le suore, insomma, quindi siamo, diciamo, proprio alla negazione, perché in realtà il desco per il cardinale è comunque quello dell'ultima cena, sono tutti maschi.
Sono tutti maschi.
Non è che ogni volta fa l'ultima cena, ma comunque sono tutti maschi, quindi lui è un'autorità e non deve, anche perché questo tenerle lontane, e lì è anche, come dire, non indurre in tentazione, insomma. Poi questo nei limiti di chi sono i due, insomma,
certo.
Magari una suora di 80 anni, un cardinale di 80 anni non è che possono, diciamo, dare sì, effervescenza,
in particolari escandescenze,
esatto.
Però uno lo mette come possibilità, certamente, perché così almeno ognuno sta al suo posto.
La mitica, forse la figura più mitica dell'ambito di cui stiamo parlando è Sor Pasqualina, che era la potentissima assistente di Pacelli.
Eh sì,
Pasqualina Lehner, era, diciamo,
quella che teneva le fila,
una data tedesca, diciamo. Beh, insomma, era molto, poi si vociferava,
vabbè, certo,
loro si conoscevano da gioventù, diciamo dal 19 addirittura, insomma, quindi da quando lui era un giovane assistente dell'11 più 11, giovane sempre si fa per dire, ma insomma comunque molto più giovane, e quindi se la porta dietro fino alla fine. Lei gli sopravvive molti
quindi
anni.
Loro erano innamorati e mantengono questa
probabilmente
relazione.
Probabilmente sì, senza, non è necessario in quel caso il consumare,
certo.
Insomma, è anche giusto così, insomma, a quei livelli funziona anche meglio il non consumare una relazione di quel tipo, non mai esplicitata, in cui lei comunque mica gli dava del tu, non è che...
Ma ci mancherebbe,
capito? Lei
papa,
senti, allora...
Stasera
la minestrina?
Non si può, no, ecco, no. Non è ammissibile.
No. Però insomma c'era qualcosa, insomma, così. Come si è vociferato col il giovanissimo... assistente di Ratzinger,
che però anche lì, diciamo, c'è il problema della
così una relazione irrisolta, ma forse, chissà, insomma, un'attrazione. Sono cose che si possono ipotizzare, ma di cui noi non diciamo né sì né no, però
a disposizione nulla per...
zero per dire niente, però nell'ipotizzarlo, come dire, si può immaginare che le cose non sono plausibili, non succede niente, capito? Non cambia nulla, è che solo che il legame è molto molto profondo, molto anche molto umano in fondo alla fine, perché dal nostro punto di vista, no, è molto umano, e anzi denota un po' l'orrore della repressione, insomma, in generale. Ma comunque, insomma, lì c'è anche una forma molto anche sadomasochistica, siamo all'interno di, beh, pensa soltanto
di
anche, le punizioni corporali, insomma, sono dove finisce, come dire, il piacere, il dolore del peccato, insomma, il cilicio, insomma, no? Cilicio non è che uno cammina con il filo spinato attorcigliato.
Beh, anche perché
sono piccole punturine, insomma, non è che, sennò poi va in, specialmente prima, no, l'infezione, così.
Però setticemia immediata,
esatto, quindi sono cose tanto per dare così, però quello appunto può diventare invece un piacere nel dolore, no? E qui si apre uno scenario che non percorriamo, ma ben noto, i nostri ascoltatori possono trovare una vastissima letteratura, insomma, senza per forza andare a fine Assad.
No, ma sono anche scientifico
sull'argomento, ecco. Un po' più recente magari, se vuoi, che comunque attinge.
Sì, però diciamo l'ha messa su un livello filosofico.
La libertina è un momento proprio perché, come dire, c'è proprio si scoperchia così il vaso di Pandora, e una delle cose che esplode è anche quella, certo. L'illuminismo su questo, e anche questo è un dato che diciamo non viene molto discusso, perché che fai leggere Giustino al liceo, so.
Come fai? Lì ci sono anche difficoltà,
È molto complicato, no? E quindi si potrebbe, certo, negli ultimi anni, l'ultimo anno sì, però qui c'è questo pudore, no? Che non e molti escono, molti, la maggior parte diciamo dei giovani non conosce questa lunga storia della sessualità, di quanto è complicata dentro la nostra cultura, e oggi quindi si parla a vanvera, così, leggiucchiando qua e là. Io sono, in questi giorni sto leggendo il dibattito, appunto, dibattito si fa per dire, insomma, le chiacchiere, insomma, è imbarazzante la questione di chi mediamente, come dire, vede quello che dicono, no?
interviene sulla questione. Vabbè.
Per cui la serafia viene diciamo messa in condizione di andarsene, perché il clima è pesante,
ha indicato abbastanza pesantemente,
certo, ecco. Ha scritto delle cose mettendo il diciamo sotto riflettore proprio questa diciamo cosa che dicevamo sulle suore, quindi le violenze, l'induzione ad aborti proprio per evitare scandali all'interno dei monasteri. Ci sono tantissimi episodi anche noti, che sono proprio la punta dell'iceberg nel vero senso della parola, perché sotto è una cosa diciamo enorme di cui si sa ancora molto poco, e che forse il fenomeno è ancora più vasto di quello, come dire, della violenza sui bambini o di alcuni preti, diverso quello dell'omosessualità maschile adulta, perché insomma alla fine a noi
non è un nostro problema,
è un nostro problema, nel senso, se un prete si diciamo c'ha il fidanzato e va benissimo,
poi può essere una questione a livello teologico, religioso,
prende uno di 8 anni, allora lì
è un'altra cosa,
un po' mi arrabbio, però due adulti non è, anzi, ci mancherebbe altro. Per loro invece è un problema la questione femminile, anche dell'omosessualità dentro il monastero, genericamente parlando, antichissima, a un certo punto, quando poi lo stigma dell'omosessualità femminile, perché l'omosessualità femminile nell'immaginario del
passato, se non viene esplicitata,
esattamente, non è visibile, diciamo, è molto 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 possiamo immaginare, non so, in una famiglia, poi sai, nel mondo cosiddetto contadino, cioè quindi negli strati di base della società antica, che poi è l'80% della popolazione mondiale, è difficilissimo, non ci sono fonti per fare proprio delle misurazioni, tra virgolette, so, capire come è tutto molto più promiscuo. Pensiamo.
Basta vedere Novecento, che è dell'altro ieri.
Ma io sto parlando del 200, 300, 400, quindi figurati.
Però se tu pensi un casolare emiliano come funzionava 100 anni fa,
lo devi moltiplicare per centinaia, ed è molto più. Quindi il mondo contadino non ha nulla, diciamo, di questo, della mitologia che comunque viene raccontata oggi quando si associa a questa parola che adesso anche un po', diciamo, sta proprio dilagando, bio.
Sì, no, vabbè,
quindi è tutto bio, e che questo si trascina dietro un'illusione di un mondo appunto antico di lunghissimo periodo, dove la città contadina era proprio quasi virgiliana,
certo.
Insomma,
cioè la famiglia, il pastore, la moglie,
tutti
due figli
bene, mangiavano roba sana,
una capretta e un bue, ed era finita.
Non ci si dimentica che questa gente dormiva con 3 maiali a fianco,
quando ce l'aveva,
e quando ce l'aveva, insomma, in condizioni, in tutti ammucchiati generalmente in una stanza, per tantissime ragioni, la prima fra tutte non avevano i riscaldamenti, per esempio, tanto per dire, circa 6-7 mesi l'anno, dipende dalle zone, non è che stanno tutti in Sicilia,
no.
C'era molta che Europa
in Sicilia, vai a Enna,
a Enna
ti muori di freddo,
non stai bene, quindi per dire, e tante altre situazioni di condizioni terribili, compresa quella forse più tremenda, no? L'incesto padre figlia, ma anche come
zii,
dire,
zii,
insomma, e così via, che era una pratica così, insomma, non proprio rara. E quindi, togliendo appunto questo lo sguardo su questa massa indistinta, che peraltro non frequentava i monasteri, no, bisognava comunque far parte, c'erano, diciamo, accessi, ma era molto molto complicato il finire all'interno di quelle, specialmente per le donne, molto spesso
era un privilegio.
Sì, esatto, sì, costava molto, bisognava pagare in qualche modo. Poi c'erano degli ordini che erano proprio molto, come oggi, no? Uno va a Harvard, costa, certo, $20,000, e per esempio i certosini erano tutti nobili perché costava l'ira di Dio, però lì appunto avevi,
ti stavi in un contesto,
un contesto certo eccezionale, tipo. Era una, un resort 5 stelle, una, basta, sì, andare alle certose,
appunto. Non arrivava il fio del porcaio, cioè, no, assolutamente diventare, no, monaco certosino,
esattamente, no,
non funzionava, no, così. Esatto. Anche qui c'è tutta una bucolicità finta.
Esatto. E quindi la questione della donna, quindi l'omosessualità femminile, che dice, è, abbiamo detto, molto più complessa nell'essere, come dire, meno visibile, insomma, e poi soprattutto meno problematica per tantissime ragioni che adesso, rispetto alla morale noi
gente,
esatto, diciamo, bisogna interpretare lo sguardo e capire che cosa genera, no, questa strana condizione di due donne che mascherano anche, appunto, dicevo, facilmente la loro condizione. Intanto ci sono tanti casi di donne che sento come si vestono da uomo, no? Anche famose,
questa Giovanna,
esattamente,
per dirne una,
per dirne una che è passata alla storia, per fare carriera, ovviamente, no? C'è chi a un certo punto addirittura vuole fare il militare, no? O quello, entrare nell'ambito militare, sì, perché non è che stiamo parlando dell'esercito di oggi, insomma, ma un altro tipo di ambiente. E chi invece le arti, ovviamente, bisogna un po' in avanti, ma insomma c'è chi, rarissime, che vorrebbero scrivere, vorrebbero comunque dedicarsi in una forma magari meno da stanza di casa, dove
se fai quello che ti pare, che ti pare. Basta che,
e quindi mostrarsi come, no, suonare, e piano piano, no, questo sempre tra le quattro mura si diffonde. Quando comunque esplode anche a livello di pubblico, ma bisogna aspettare molto tempo, ci sono tante donne che sono sotto pseudonimo maschile, scrivono, ovviamente, perché sennò non venivano anche proprio pubblicate. E questo, ovviamente, questo per dire, ecco, come
il contesto,
esattamente, e all'interno di questo molte di queste donne potevano avere, ovviamente, delle, diciamo, potevano fatto una, così, appartenere a una, diciamo, area della diciamo condizione del genere femminile, però del tipo omosessuale, come propensione alla relazione affettiva. E quindi l'amicizia tra donne, ovviamente, è molto meno, cioè, non desta, no, oggi vanno al bagno insieme, no?
Sì.
No, non c'entra niente, ma ci siamo abituati a vedere,
ecco, sono quelle
due
modalità
amiche nell'intimità,
cui
due donne sono molto, diciamo, facilmente più intime, no? E quindi questo, come dire, non
è anche molto, però, meno disturbante,
certo,
diciamo,
certo,
di quanto potesse essere il
quando poi questa cosa,
di,
esatto,
quel tipo,
esatto, nel caso qualcuna manifestava, parliamo chiaramente a livello di nobiltà, cioè dove, certo, c'era la possibilità,
sì, perché
la volontà,
restiamo sempre che dal porcaio tutte queste questioni,
zero,
non si ponevano,
c'era lo scandalo, nel senso che, quindi, allora, che era follia, semplicemente è pazza.
È isterica,
dopo diventa isterica, perché bisogna, certo, aspettare per l'isteria bisogna individuare proprio bene l'apparato
genitale.
Beh, l'isteria Charcot, insomma, siamo già nel XIX secolo, ma insomma comunque sì,
con disturbo
lì poi viene, no, questa è venivano curate con la masturbazione coatta a un certo punto, no? Recente, che però, sì, era pure, cioè, si immaginava che avesse un senso, sempre ovviamente da una medicina maschile, così, quindi molto, no? Però anche qui non in malafede, cioè non è che questi medici lo facevano, diciamo così, per divertimento, pensavano che fosse coerente quel tipo di intervento. E quindi, ecco, c'è un film anche che racconta questo, no? Un sistema di oggetti anche per
poi per fortuna la fisiologia ha fatto,
sì, perché,
dei grossi passi
molti
avanti.
Diciamo, siamo, insomma, senza essere, non vorrei scadere in una volgarità gratuita, ma non è il nostro impegno, ma diciamo molto spesso i medici intervengono con le mani, come dire, è un po' faticoso,
certo,
per cui può durare anche molto tempo, perché queste donne, che poi c'è una, diciamo, contrazione,
sì,
quindi,
sì.
Allora nasce la necessità di procurare dei attrezzi meccanici, però era ritenuto un sistema per curare, perché veniva fuori da tutta un'interpretazione appunto della condizione femminile, comunque di minorità mentale, per cui
sostanziale, sì, esattamente, poi sempre lì. Andava a finire,
e quindi il nascondimento di queste ragazze fuori dagli occhi della comunità era il monastero
la soluzione,
sì,
più
perché diciamo semplice. Il manicomio
non c'era.
Leggendo Foucault, che per quanto ha diciamo ha fatto la sua analisi ormai alcuni decenni fa, però ancora molte cose sono comunque al di là del magari forse certi aspetti appunto più filosofici, però la ricostruzione storica del percorso che lui fa nella nascita della clinica, la nascita degli ospedali,
no?
la storia della follia, il carcere, cioè le istituzioni totali che fanno parte di quel dibattito, nella storia della follia c'è chiaramente come a un certo punto compare, no? Quello che noi chiamiamo poi il manicomio, no? Che è moderno ovviamente, come tutto, perché è lui quello si domanda come mai. Ma ed era comunque un luogo terribile. È chiaro che chi ha molto denaro è come oggi, no? Cioè il disgraziato andava negli anni 60-70 nel manicomio con la pompa d'acqua che lo lavavano mezzo nudo, poveri disgraziati, e il figlio del grande notabile squilibrato in clinica svizzera, tanto stava lì curato, tranquillo, ma sempre però nascosto. Pensate,
il nascondimento era fondamentale, l'isolamento, il nascondimento.
Un esempio, io direi eclatante a proposito di questo, forse il più famoso del secolo, credo, la sorella di Kennedy, una delle
fu lobotomizzata dal padre, cioè il padre, Joseph Kennedy.
Il padre di JFK, di Bob, fa lobotomizzare una figlia perché era chiaramente omosessuale.
Sì, semplicemente, non è.
Sì, no, noi siamo turbatissimi e parliamo degli anni 40, 30, certo. 40 del Novecento, e di una delle famiglie più ricche, cattoliche e più potenti d'America.
Sì, che poi è una cosa che si sa, ma però, di cui non si parla, quindi, ecco, è preferibile.
Non stiamo parlando di
dell'ultimo porcaro del Wisconsin.
Che fino a ieri, no? Quindi questa povera ragazza,
sì, che poi è morta anzianissima.
È morta anzianissima, perché, come dire, era diciamo privata delle reazioni, perché la lobotomia ha goduto anche di una sua dignità scientifica.
Come no?
C'era già chi comunque da subito ha detto: ma siete pazzi a prendere martellate con un chiodo
la
corteccia frontale, però tra l'altro poi dall'occhio, insomma, lasciamo stare, perché era fatta
manualmente.
A un certo punto c'era proprio una tecnica, quindi terrificante, però fanno lobotomizzare questa ragazza, parliamo di appunto dei Kennedy. Tornando indietro, è chiaro che diciamo i monasteri,
questo anni 40 Stati Uniti,
appunto, i monasteri erano affollatissimi di casi in cui specialmente questi nel periodo più diciamo moderno, no? Quando c'era questo problema di contenere questa figlia dentro diciamo la moralità e quindi allontanarla, e per cui la storia è. Però finché hanno loro gestito, quelle erano veramente le quattro mura, e dentro va bene così, perché il grande problema loro è lo scandalo, cioè non si deve sapere.
Che poi gestivano per tutta la società, perché non era soltanto un problema interno, ma esterno.
No, ma certamente,
hai questo tipo di problema in casa, hai chi se ne occupa.
Infatti tutto quello che noi creiamo, come dire, dopo, no? cioè noi quando ci ritroviamo oggi la clinica gestita dai cattolici è perché prima
è sempre
non
stato
c'era
così,
alternativa, cioè il che però voglio dire, diamo anche come dire atto al fatto che gli ospedali, che erano tra virgolette costosi sotto vari punti di vista, al di là del costo della gestione, ma costosi in termini emotivi, morali e di necessità proprio del personale, quindi servivano persone che avessero uno stimolo proprio particolare,
cioè,
la carità, e questo li determina il fatto che non si può negare che, come dire, l'ospedale in senso più lato possibile sia sicuramente nella cultura occidentale una manifestazione della tradizione cristiana.
Assolutamente.
Molto diciamo, il curarsi anche del disperato, perché c'era tanta gente che pensava che quelle cose che aveva detto il famoso Jesfra erano anche sensate, bisogna veramente aiutare i poveracci
in pratica.
Quindi c'era tanta gente per bene che si raccattava il lebbroso e stava lì proprio veramente con
un ospedale quell'amore umano. 1400,
ecco,
insomma,
lasciamo stare.
Già, sappiamo quanto è difficile lavorare in un ospedale adesso, nel più migliore degli ospedali possibili.
Non ho idea, cioè il concetto di burnout
anche perché facevi il burnout, entravi in burnout e poi
diventavi, passavi direttamente
alla lettiga, pure
esatto, no? Stavi dall'altra parte.
Era un circolo immediato.
E quindi diciamo Bergoglio ora c'ha questa gatta da pelare, nel senso non la carafia, la cosa, ma di come regolarsi sulla questione femminile, perché uno dei problemi è stato anche questo, cioè il rifiuto della diciamo azione dentro questa rivista è anche legato al fatto che la Chiesa, da questo punto di vista, cioè i conflitti interni, quindi la questione di maschile, come dicevamo prima, le violenze sui bambini e in generale così l'omosessualità tra sacerdoti, è ormai scandalo mondiale, no? Aggiungere, come dire, un'altra bistecca sul fuoco, quindi quella delle suore, che già c'è, circolano i libri che, insomma, prima, più si va indietro nel tempo e più è difficile trovare letteratura che racconti, perché chi ci ha provato ha avuto difficoltà enormi, perché semplicemente per fare un po' di letteratura gli unici archivi sono i loro, e quindi lavorare insomma, se te li aprono, cosa leggi, cosa è rimasto, e poi insomma molte cose sono, non è che venivano scritte, no, negli archivi dei monasteri,
specie quelle più problematiche,
appunto, no, diciamo, più che altro trovi quanto salata comprano e quante galline vendono e uova, insomma, e così via. Certamente bisognerebbe, io non sono un esperto, quindi non mi fermo, nel senso che i medievisti specializzati su questo chiaramente sanno cercare, ma con difficoltà, perché ripeto, testimonianze di così, lettere, cose, documenti, insomma, ce ne sono, ma ecco, sono rare, perché la capacità di scrivere e raccontare questo libro riguardava una percentuale di 3-4% delle donne proprio, quindi c'è rarità per motivi proprio, ecco, proprio demografici e sociologici
e pratici.
Esatto. Quindi lui deve, diciamo, si deve barcamenare dentro questa cosa. La reazione è stata anche di silenziatore, ovviamente, cioè queste stanno parlando troppo della questione femminile delle suore, se adesso scoperchiamo pure questo succede, è finita.
Facciamo un problema.
Anche perché intanto le temono le donne moltissimo, e poi vorrei ricordare che ci sono stati sacerdoti importanti in questo secolo come battaglieri sui temi progressisti, nel senso non politico ma proprio del teologico, cioè di attenzione che stiamo sbandando, cioè ci perdiamo proprio le pecorelle in questo senso, no? Ci sono le donne sono molto 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 battagliere, e in alcuni casi sono anche quelle che hanno fatto le proposte anche più estreme e radicali, le teologhe, diciamo, quello che dicevo prima, qui sono temutissime. E questo è il motivo per cui hanno un cerchio, diciamo, stretto un cerchio intorno alla direzione della scarafia, che si è trovata in condizione di doversi dimettere, facendo nei limiti una denuncia, perché quello che lei ha dichiarato è quello che si può dire pubblicamente senza entrare.
Volendo restare.
Sì, ma anche giustamente, perché non si possono fare i personalismi a quello, quell'altro, è bene sempre descrivere, no? Certo, Monda che nega. Non, cioè il direttore dell'Osservatorio Romano,
l'attuale,
sì, da non confondere con l'altro Monda, quello del cinema, che è uno di Repubblica.
Vabbè, qui siamo proprio per addettissimi ai lavori, ecco.
Beh, no, sono tutti sul giornale, chi legge tutte e due, Repubblica e l'Osservatorio
non
Romano,
è lo stesso.
Il nostro ascoltatore che legge Repubblica non è lo stesso,
il direttore dell'Osservatorio, però poi gli piace anche
il cinema, esatto, scrivere di cinema e curare
tutto
la
quanto.
Festa di Roma.
No, 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 non no, sono i due, non ci sono neanche
non credo. E quindi è certamente, non si finisce a dirigere l'Osservatore Romano con idee strampalate in testa, e si deve, come dire, essere tra virgolette ortodossi.
Beh,
e creare meno problemi possibile. Questo è successo. Quindi questa questione del femminile è tutta da dire, da discutere, da vedere, perché non si ferma qui. Questo, diciamo, queste dimissioni non sono la fine di un, anzi sono l'inizio appunto di un conflitto che deve essere per forza gestito. Se non vogliono andare a gamba all'aria, le donne devono per forza comunque trovare uno sbocco. Certo, la proposta della farla cardinale è certamente estrema, ma indica proprio però una via per poi invece trovare lo spazio di dargli dei veri ruoli di potere e di autorità. Loro dicono no, invece ci sono, non è vero, non è vero. C'è un limite enorme, ci sono dei controlli enormi e dipendono tutte sempre dalla diocesi, dal vescovo, non c'è un'autorità femminile che è
autonoma.
Ricordarlo, perché non c'è. Quindi a partire dal fatto che il sacerdozio, quindi la celebrazione, quindi quello tipo di il superuomo, perché il sacerdozio è un superuomo, cioè è uno che viene ordinato e ha un superpotere praticamente. Sembra un po'
da ed è solo maschio.
Ed è per forza solo maschio. Questo, per esempio, è uno dei temi che dicevo prima, non ha nulla a che vedere. Perfino per Wojtyla l'ha ammesso pubblicamente, perché era stata sollevata in particolare dalla Chiesa austriaca e tedesca, appunto all'epoca, già negli anni 90. Il dibattito, cioè, noi siamo chiesa anche,
dove sta scritto questa cosa, e questa cosa non sta
non scritta.
Scritta,
l'avete detta voi, anzi c'è scritto il contrario, nel senso che in una lettera, mi sembra ai Tessalonicesi, se non ricordo male,
sì, è quella che citiamo sempre.
Paolo scrive, in questa è quella più emblematica perché ci sono tantissimi riferimenti, dice: il vescovo deve avere figli, moglie, non bere, essere una persona
bene,
perché se non sa curare la sua famiglia
come può pretendere
tutte le altre, punto. Parli proprio, e gli, la domanda che gli, della lettera che gli era stata mandata, di cui non abbiamo perché sono solo le sue rimaste, ma desumiamo, era: ma come,
come ci comportiamo?
E lui dice: deve essere così. E quindi, poi, per non parlare del fatto che negli atti c'è scritto che Pietro sta con la moglie, quindi Pietro, loro lo spacciano,
il primo papa,
esatto, quindi era proprio sposato. E qui loro dicono no, lo diciamo
sì
noi.
Però no,
esatto, no sì è vero, ma lo diciamo noi, quindi si fanno Dio praticamente, cioè si fanno Gesù, perché non c'è proprio nulla che precede quello che loro dicono, e questo è uno scontro, diciamo, proprio sulla volontà di rimanere fermi pur potendo trasformarsi, perché non c'è un limite ovviamente interno teologico in cui c'è scritto. C'è una frase del Vangelo che tutti gli uomini devono e nessuna non lo dice mai, diciamo che dice proprio il contrario tra le righe, perché
però,
ma perché non voleva fondare una chiesa più che altro, quindi non, proprio non dice niente, sì. Non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di dire: adesso dopo facciamo un altro tempio in mio nome contro altri tempi.
Ma siamo matti,
ecco. Quindi questo è il problema,
va bene.
Dunque, a questo punto
ci diamo appuntamento.
Abbiamo affrontato un po' la questione femminile
del momento
e riprenderemo la prossima volta.
Il rosario.
La prossima volta è l'8.
La prossima volta è 1, 2, 3, 4, 5 di aprile.
Ok, ci sono sicuramente, ma avvisiamo per certo invece i nostri ascoltatori che il
12
non ci siamo, invece, perché sono per lavoro all'università, insomma sono dislocati.
Sei in missione per conto di Dio, come al solito. Va bene.
E quindi ci sono invece sicuramente venerdì prossimo e riprenderemo un pochino il tema, quello della luteranizzazione del scenario politico, il conflitto con il governo, diciamo, o perlomeno una parte in particolare del governo, e anche un po' gli sviluppi di questi tre giorni, perché oggi è stato inaugurato,
sì.
L'orrore era già dato,
però insomma lunedì, però, cercheremo lunedì di capire che cosa ne è uscito fuori, perché ci sono cose
tanto
interessanti.
Registriamo la distribuzione di feti di gomma,
sì, diciamo, quello
dei gadget, di cui l'orrore è indicibile, io sono non neanche lo dico solo per cronaca,
di cui purtroppo c'è una lunga tradizione negli Stati Uniti, e non solo, ma soprattutto negli Stati Uniti,
agghiacciante.
Vabbè.
Detto questo, e quindi noi salutiamo chi manifesterà domani, perché domani c'è anche una grande manifestazione,
esatto,
di Verona, che seguiamo
a Verona.
Tutti
quanti quelli che vanno in qualunque forma,
modo, modalità, forma, e comunque sarà una forma giusta,
giustissima, ecco, qualsiasi, insomma, comunque la pensino, se stanno di là e cioè difendono i diritti di tutti, perché noi, se uno vuole prendersi tutta la vita cazzotti in faccia del marito, finché chiaramente non entriamo nel penale che intervengono gli altri, lo faccia, perché se vuole martirizzarsi, non entro dentro casa della donna che sceglie di subire, anche perché c'è una vasta letteratura anche di questo.
Il problema è che bisognerebbe fornire
il quadro. Se una persona dice io voglio questo, dopo poi fuori io mi preoccupo di fare una società che questo non lo generi, ma se lo genera, a te ti piace perché sei, fallo, ma non puoi imporlo a me. Cioè, parlo
discussione
del divorzio,
sì.
L'aborto non è una novità, è una battaglia.
Stiamo facendo, sono dei passi.
Il divorzio, il metodo loro è il solito, quello di mettere, perché la legge è talmente, le leggi è talmente complesso che sono degli specialisti che sanno che mettendo una zeppa crolla tutto, perché chiaramente questi stanno puntando sui diritti del bambino, che è la vecchia storia dell'embrione, così, che è un delirio. Non passerà nulla di tutto ciò, perché insomma non è, però è un clima,
bisogna
non passerà nulla, nel senso che sono queste leggi, l'abolizione del divorzio in Italia, ci provassero a sto punto, insomma. Ma non lo fanno, perché
no, però non abolisci il divorzio, ma crei tutta quella impalcatura il divorzio ce l'hai, però non niente.
Questo è il rischio grosso, e quindi vedremo gli esiti.
Ecco, invece tu puoi denunciare tuo marito, però poi tanto nei fatti non lo puoi fare, quindi bene che rimanga così. Vabbè, comunque lunedì finisce, vedremo come sarà andata, e noi
analisi è appunto il problema politico.
Valuteremo tutto quanto. Arrivederci a tutte e tutte. Ondarossa.info per la trasmissione, questa come le altre. Ci risentiamo fra 7 giorni. Ciao.